Dio ha messo la felicità dappertutto e ovunque. Abbiamo solo bisogno di cambiare il modo di guardare le cose.
Capital in the World.
Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
Il mondo gira su Radio Capital.
È la settimana che ricomincia. Non soltanto è lunedì, ma probabilmente è il primo vero lunedì di primavera, quello in cui la primavera si dimostra in tutte le sue fattezze. Quindi scoglio psicologico durissimo. Allora, siccome, come diciamo sempre, noi siamo fabbricatori di sogni, oggi non vi abbiamo preparato un viaggio, ma una vera e propria fuga, anzi la fuga perfetta, perché durante quest'ora non solo andremo via via lontano, ma via via da soli, che è un sogno grande, anche qualcosa che spaventa. Voi l'avete mai fatto un viaggio da soli? Lo rifareste? Lo rifarete? Sognate di farlo ma non ci siete mai riusciti? Noi ci stavamo confrontando qui, siamo in tre, parliamo di viaggi tutti i giorni, di viaggi un po' ne facciamo anche, ma nessuno dei tre lo ha fatto, ciascuno per le sue motivazioni. E no, perché il tempo è poco, e allora quel poco che hai, che fai? Lo sottrai alla tua famiglia, ai tuoi amici, ai tuoi cari? E allora, io ad esempio anche non ci sono mai riuscita. Gianni Faluomo ha un progetto, dice, però non ci riuscirò mai, già lo so che non lo farò mai nella vita. Massimiliano dice, con la testa tante volte sì, da solo, ma nella realtà mai fatto. Allora, per tutti gli aspiranti viaggiatori in solitaria abbiamo trovato molti buoni motivi per partire da soli, senza paura, senza sensi di colpa e senza rimpianti, ma soprattutto, ed è questo che ci piace fare di più, abbiamo trovato delle storie. Allora, avremo ospite una teorica del viaggio in solitaria e poi due viaggiatori solitari. Uno si può definire un viaggiatore solitario estremo, perché ne hanno parlato tantissimo anche i giornali ultimamente. Matteo Miceli è un navigatore che aveva ancora un grandissimo progetto, quello di fare il giro del mondo in solitaria, a vela, senza scali, cioè senza attracchi, senza mai fermarsi, con autosufficienza alimentare, autosufficienza energetica. Purtroppo ha fatto naufragio qualche tempo fa in mezzo all'Oceano Atlantico. All News, Capital All News, se ne è occupata tanto, ha seguito questa storia da molto vicino. Allora tra poco ci faremo raccontare da lui com'è andata, ma soprattutto vogliamo che ci raccontiate voi come sono andati, se ci sono stati i vostri viaggi in solitaria, se è una cosa che amate, se è una cosa importante oppure no. 3886 70 80 90, diretta@capital.it. Siamo su Twitter, siamo anche su Facebook come Capital in the World.
Capital in the World.
Viaggiate da soli, lo avete fatto, c'è sempre una prima volta. Gianni, stanno scrivendo per te. Per
c'è un messaggio di speranza anche per me, in effetti, perché lui lo scrive: nel 2011, a circa 60 anni, sono stato da solo 80 giorni in Argentina in bici.
Anche Giuseppe, allora, a Brighton, per 2 settimane, solo, in una famiglia inglese, ma solo per la prima volta in Inghilterra, 55 anni.
Dai, ce la posso fare anch'io.
Francesca Di Pietro è una psicologa e anche una viaggiatrice, ha un sito che si chiama Viaggiare da Soli, quindi perfetto per la puntata di oggi. Ciao Francesca.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, ci aiuti a fare l'elogio del viaggio solitario? Tu non vedi l'ora, in realtà, perché è quello che vai predicando da ormai molti anni.
Sì, esatto. Guarda, secondo me è una maniera completamente diversa sia di vedere il viaggio sia di approcciarsi alla vita. Lo vedo come una parte molto metaforica. È un momento in cui non hai testimoni, non hai nessuno che ti giudica, puoi scegliere in ogni secondo di fare tutte le cose che ti va di fare, da quelle avventurose anche a restare tutta una giornata sul letto a leggere un libro in un prato senza dover vedere musei come tutti si aspettano.
Però tu dici sempre, viaggiare da soli non vuol dire viaggiare in solitaria, cioè non necessariamente significa la stessa cosa, perché invece in realtà viaggiare da soli, cioè partire con il proprio zaino e basta, o con la propria valigia e basta, apre alla possibilità di incontrare chiunque.
Esatto, soprattutto apre la possibilità di incontrare persone, diciamo, che non ti aspetti e con le quali magari nella tua vita di tutti i giorni non avresti avuto modo di scambiare due chiacchiere o di condividere un momento, perché di solito noi tendiamo a attorniarci da gente simili, con interessi simili, di provenienza simili. Invece quando siamo dall'altra parte del mondo facendo cose che, diciamo, il giorno prima non avremmo neanche immaginato, non sai mai con chi poi alla fine ti interfaccia. Quindi questa scoperta è proprio l'adrenalina stessa del viaggio.
Lo sai, Francesca, che cosa penso sempre? Che il viaggio da solo ti scatta come una forma di psicoterapia, no? Di autoaiuto. Cioè, quando succede qualcosa di clamoroso nella vita, allora ecco che è il momento in cui dici, forse dovrei fare un viaggio da solo. C'è questo
Beh, guarda, con me sfondi una porta aperta, perché io ho creato un metodo psicologico su questo che si chiama travel coaching, che è proprio, io sono psicologa, quindi quello che io professo è proprio che esiste una maniera per, diciamo, riflettere e agire su degli aspetti della propria vita, su dei comportamenti che non riusciamo, diciamo, solitamente a modificare, per così dire.
Quindi è vero che quello lì è un modo in cui ci mettiamo alla prova. Partire da soli, se non lo abbiamo mai fatto prima, può essere il momento in cui stiamo facendo una curva a gomito, per così dire. Quindi
sì,
ci rimettiamo in gioco.
Assolutamente sì, anche se bisogna avere anche, come dire, la mente pronta ad accettarlo. Cioè, non se vuoi che il tuo viaggio sia un cambiamento per te, devi essere mentalmente predisposto, perché non è sempre così facile o positivo. Cioè, scoprire cose di se stesso, affrontare i limiti di se stesso, ha anche un bel boomerang emotivamente.
Sì, non c'è niente di più faticoso che portarsi in giro, che portarsi, portarsi addosso. Questo vale sempre, in viaggio vale ancora di più. Ma ci racconti il tuo viaggio in solitaria più bello, quello... che ti ha fatto tornare con più consapevolezza, cioè quello che, in cui hai pensato, questa è la mia modalità di viaggiare?
Guarda, sicuramente il più forte per me è stato il primo che ho fatto quando ho lasciato il lavoro. Sono stata 3 mesi sulle Ande, ho percorso quasi tutta la cordigliera, perché l'ho fatta in 2 parti la cordigliera, però è stato sicuramente illuminante, perché finalmente mi sono sentita libera, senza vincoli di tempo, senza vincoli di decisioni. Ho conosciuto delle persone fantastiche che mi hanno ispirato moltissimo nella vita negli anni a seguire, e in quel momento io non avevo minimamente idea di cosa avrei fatto. Cioè, mi ero licenziata e non sapevo cosa avrei fatto, non avevo il sito, non avevo niente, cioè non sapevo niente, ero solo lì, camminavo. Quindi è stato talmente forte che poi mi ha orientato la mia scelta di vita, e adesso, cioè, ho anche un lavoro in merito a questo, quindi
sì,
diciamo è stato forte.
Hai trasformato, tu ti sei licenziata, eri una donna in carriera, ce l'hai già,
sì,
raccontata,
diciamo,
questa cosa. Un giorno ti sei svegliata e hai detto non va più bene così, e ti sei inventata un'altra vita e anche un altro lavoro, che poi coincide con la tua passione per il viaggio, perché adesso questo tu fai. E invece l'errore più grande che hai fatto, cioè il viaggio in solitaria che invece non ha funzionato, quello più difficile?
Guarda, non mi è mai capitato non ho mai avuto, diciamo, un'esperienza negativa. Sicuramente ti posso dire che una volta sono andata in Giappone da sola e io sono stata benissimo, però non è proprio il posto, a parer mio, dove uno ha facilità di incontrare altre persone, altri viaggiatori. Cioè, è un po' un viaggio in solitaria. Cioè, personalmente non ho problemi, mi sono divertita da morire, mi è piaciuto un sacco, però non è la stessa cosa che andare in Colombia praticamente.
Hai qualcosa da suggerire? Libri, film, articoli, approfondimenti?
Ma libri di grandi viaggiatori sono quelli che hanno ispirato la mia vita: Chatwin, Sepulveda, Pino Cacucci, come dico sempre, il mio scrittore preferito, e poi il mio libro che uscirà quest'estate.
Ah, beh, vedi, non te l'ho neanche fatta apposta questa domanda. Come si chiama il tuo libro, già che...
Sto decidendo, comunque, diciamo, sarà un manuale, diciamo, come viaggiare da soli.
Ah, va bene, poi magari ci fai sapere meglio.
Certo.
Francesca Di Pietro, grazie, intanto linkiamo il tuo sito, viaggiaredasoli.com.
Net.
Grazie Francesca Di Pietro, buona giornata.
Ciao, buona giornata.
Ciao.
Capital in the World.
Molti hanno tentato il viaggio da soli, tentato e riuscito.
Infatti, per esempio, Francesco dice che ha fatto l'Islanda in bici da solo, che è uno dei miei sogni, vabbè, irrealizzabili,
esatto. Quello che non succederà mai.
Dice: attraversare l'interno la ricordo come un'esperienza mistica.
Ma te,
e lo credo.
Che ti fa paura? Perché dici che non lo farai mai?
Ma no, allora, boh, quello che mi fa paura non lo so, però trovo sempre delle scuse per non farlo, e tu le hai un po' elencate all'inizio, per cui dici il tempo è poco, e comunque io, diciamo, ho una compagna di viaggio privilegiata con la quale mi piace tantissimo viaggiare, che è mia moglie, per cui preferisco viaggiare con lei. Però sento il bisogno da tanto di fare un viaggio da solo,
sì,
proprio,
sì,
come un'esperienza di vita.
Anch'io. Claudia l'ha fatto, Salento, ormai tantissimi, da lì ci scrive, ormai tantissimi anni fa, da sola, 18 anni a Vienna, opera, albergo, tutto per la prima volta, e mi ricordo ancora con tanta tenerezza per me stessa, da fare ad ogni età. Poi ancora c'è Marco che ha scritto da solo a Capo Nord in moto. nato nel 2000 attraverso una natura mozzafiato, incontaminata e rispettata non per obblighi e divieti, ma per cultura del popolo norvegese che è tutt'altro che freddo. E poi c'è il viaggio parallelo, quello che avviene dentro di te, e lo rifarei domattina. Bello.
E Omar scrive: lo scorso anno all'ultimo momento un amico con cui dovevo partire in Costa Rica non è potuto venire, così sono partito da solo per un mese. Costa Rica, Nicaragua, Panama e Florida. Non smetterò mai di ringraziarlo, è stato il viaggio più bello della mia vita e da oggi sempre viaggi da solo.
Ah, ce n'è un altro per sé per questo. Un mio amico è partito per una vacanza in Brasile da solo, adesso vive lì da 8 anni. A tra poco.
Radio Capital.
Radio Capital. Capital in the world.
Io ho fatto Barcellona, Firenze in Graziella, la mia prima bicicletta, la Graziella. 1500 chilometri in 13 giorni, in quel viaggio ho conosciuto me stesso, vera essenza del viaggiare da soli. Ciao Radio Capital, ciao a te che non ti sei firmato, grazie per questo messaggio. Beh, in Graziella 1500 chilometri non è male, ma in realtà 28.000 miglia forse sono un po' di più. Ve lo anticipavo prima, al telefono c'è Matteo Miceli. Ciao Matteo, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a Radio Capital.
Allora, saluto anche Jean-Paul Bellotto e la squadra di Capital All News che ti ha seguito tanto, che ha seguito la tua vicenda, perché come anticipavo tu sei un navigatore solitario non cioè abituato alle grandi sfide e hai avuto un progetto, hai sognato un progetto grande, un viaggio navigando in solitaria, autosufficienza energetica ed alimentare. Sei partito il 19 ottobre 2014 dal porto di Traiano, Civitavecchia, lì saresti dovuto tornare dopo 28.000 miglia. E poi invece è successo qualcosa.
Sì, è successo qualcosa, purtroppo, ecco, ho naufragato, come naufragano tanti progetti, però ecco, mi ha insegnato tanto tutto questo lavoro e mi sentivo già a casa questa avventura, perché la parte più difficile è stata proprio quella dei capi. Ho passato il capo di Buona Speranza, Lewin e Cap Horn, che è famosissimo tra i navigatori, proprio le parti più difficili giù in fondo agli oceani del sud. Purtroppo ho preso qualcosa, o comunque la barca si è girata e lì ho perso la ghiglia, ho dovuto abbandonare la barca purtroppo.
Però hai detto che non è uno stop definitivo, adesso ti vuoi organizzare per ritentare.
Sì, non so se nella stessa prova avventura o fare tanti altri progetti. Ho visto che proprio la cosa più bella è portare avanti dei progetti da zero. Ecco, anche questo, la barca l'ho cominciata a costruire all'inizio da solo e poi ho portato avanti il progetto, l'autosufficienza, quindi un progetto che è nato più di 6 anni fa.
Cosa vuol dire l'autosufficienza alimentare ed energetica? Tu non avevi viveri con te o lo stretto
in... Allora, è partita con l'autosufficienza energetica, perché oggi con una barca a vela si può essere completamente autosufficienti, ho dei pannelli solari, degli eolici e delle idroturbine in acqua, quindi questa energia mi serviva per la comunicazione, per il pilota automatico, per il GPS, per tutto quello che serve all'interno di una barca per l'elettricità. Quindi questa è l'autosufficienza energetica che ha funzionato veramente. Un'altra velleità che stavo portando avanti per questo progetto era anche di essere autosufficiente con l'alimentazione, e quindi ho pensato di pescare, di portare a bordo 2 galline che hanno fatto tanto successo e un orto all'interno della barca. Quindi quest'orto alla fine ha portato avanti dei germogli, portava avanti anche un discorso di alimentazione che, unito a un dissalatore e a un freezer che congelava i pesci che pescavo, ha più o meno funzionato in pieno per l'Atlantico, poi nel freddo del giù, nel freddo del Polo Sud, quindi nell'Oceano Indiano e Pacifico, la pesca era diventata un pochino più complicata, ho perso una gallina durante il viaggio e l'orto, ecco, aveva bisogno di troppa energia artificiale per la fotosintesi clorofilliana, che ho un po' abbandonato anche l'orto, ma anche i germogli invece hanno continuato. Quindi questo dimostra però che l'autosufficienza alimentare, facendo riserve di pesca, è veramente possibile.
È possibile. Ma qual è stata la vera sfida, Matteo? L'autosufficienza fisica, quindi alimentare, quella che ci stai raccontando, o quella psicologica?
quello, la cosa più difficile è essere soli, secondo me. Ecco, io forse non sono tagliato per essere solitario, forse sì, però ecco, l'aiuto è stato proprio di tutta la gente che mi ha seguito e con cui ho comunicato, con molte persone che veramente erano presenti ogni giorno a fare il tifo o comunque a incitarmi a portare avanti un'avventura.
Perché tu eri connesso, eri sempre connesso, no?
Sì, sempre no, però ecco, ho possibilità di avere delle mail e qualche volta ecco comunicare anche da un satellite.
Momento più bello che ricordi come una grande emozione?
Più bello è proprio quando ho passato Capo Horn, che è veramente stata un'avventura difficile. Lì a 65 di latitudine fa freddo, ci sono 3 gradi, c'erano onde frangenti, e gli iceberg e i ghiacci, quindi è veramente molto molto impegnativa quella parte. Una volta svoltato a sinistra è stato veramente un piacere grande.
Si vede la tua emozione perché c'è un video che tu hai girato in quel momento in cui urli, no? Ecco qua, Capo Horn, passato, adesso lo linkiamo sulla nostra pagina Facebook. Matteo, ti abbraccio, so che sei al porto in questo momento.
Sì, davanti al mare, perché è una cosa che non posso, da cui non posso allontanarmi.
Sento un po' di amarezza, come credo che sia normale che ci sia in te, ma spero.
Certo, però c'è tanto da fare, dal volo a vela, da una bicicletta, dal passaggio a nord-ovest, che penso è la prossima mia avventura più imminente, a metà luglio, dall'Alaska al Canada, quindi passando tra i ghiacci che si stanno sciogliendo.
Dai, magari ti seguiamo ancora. Non smettere di progettare, Matteo. Un abbraccio, Matteo Miceli. Ciao.
Anche a tutti voi.
Ciao, grazie.
Capital in the World.
Tanti messaggi che arrivano. Forse sarebbe più corretto dire partire da soli, che il viaggio è anche incontro, ed è quello che ti viene incontro, poi tu non lo sai dove va. Massimo da Pietrasanta, grazie per il tuo SMS. C'è un messaggio per te, Gianni. So che stavi per dire una cosa clamorosa, ma scusami, adesso la dirai. Giancarlo Di Alba, siccome tu hai detto che una delle tue resistenze per partire da solo è che hai una compagna di viaggio privilegiata, e dici perché non vado con lei, che ci sto tanto bene assieme.
Infatti.
Siamo tutte le cose dell'amore. Dopo tanti viaggi insieme, il prossimo mese mia moglie va a fare da sola il Cammino di Santiago.
Quindi devo far partire lei?
No, puoi andare tu, cioè Giancarlo da Alba ti dà un suggerimento.
Grazie
me.
Giancarlo. Ho fatto un mese in giro per l'Andalusia, bellissimo, il viaggio da soli apre molto la mente. Mio fratello in questo momento sta andando da solo a piedi verso Capo Nord.
Dov'è che vorresti andare tu?
A Capo Nord.
Hai visto, sono tutti per te. Allora, tra poco parliamo di un altro viaggio solitario molto particolare.
Prendete, stavo a contare la quantità di negoziazioni.
Hey, this is not a test, this is rock and roll.
Hola.
Capital in the World. Il mondo gira su Radio Capital.
Allora, ci scrive Giacomo da Casal Maggiore. Valgono i viaggi che fai da solo mentre ascolti un album intero o no? Perché sai, così io lo faccio spesso ascoltando Luna, album dei bavaresi Faun,
che non conosco.
Dice che così torna nel Medioevo e mi convinco sempre di più che nella vita passata ero un musico medievale. Mi trasportano e trasportano anche i bambini del mio doposcuola.
Ah, comunque la musica è il miglior mezzo di trasporto in assoluto, non c'è aereo, bicicletta, treno che tenga.
Se vi piacciono questi viaggi, sapete che il vostro programma è Capital in the Walkman. Sabato abbiamo fatto la storia dei jeans, se per caso l'avete persa, viaggio bellissimo.
Podcast.
Che cos'è che ti fa viaggiare a te di musica?
Ma guarda, uno degli album che mi fa viaggiare di più in assoluto è Unforgettable Fire degli U2, e sono immediatamente in Irlanda. Quello è il mio mezzo di trasporto preferito.
A me tanto gli America, non so.
Eccolo, tu nomini gli America, io dico U2 niente,
no,
tu nomini gli America.
Strade polverose, infinite, in mezzo al niente, poi appunto Ventura Highway, California, immediatamente.
È vero, perché l'ispirazione del pezzo nasce proprio da un'esperienza che Dewey Bunn, l'uno dei tre America, ha vissuto, insomma, quando era piccolo, era in viaggio con i genitori proprio in California, era il 1963, a un certo punto si fermano per cambiare una gomma, perché si era bucata una gomma della macchina, il padre scende, inizia insomma a cambiare la gomma, e loro si mettono, lui e il fratello, al lato della strada a guardare le nuvole, e infatti c'è un verso che dice gli alligatori in aria, perché vedevano queste nuvole a forma di alligatore, e da lì l'ispirazione della cosa. Poi abbassano lo sguardo e vedono un cartello che indica la
Ventura.
Località di Ventura, e quella è l'ispirazione.
Ventura. Adesso appena finisco qui a palla gli America in macchina, chiediamo scusa che non li mettiamo tutti, era proprio soltanto un assaggio.
Capital in the World.
Bello questo programma e questo essere con voi tutti i giorni, perché ogni giorno me ne vado a casa con un pugno nello stomaco, e che però anche un po' di cose su cui alle quali ripenso durante il pomeriggio. Lorenzo, a proposito del viaggio di oggi una mia amica ha intrapreso un viaggio in solitaria verso la libertà, viaggio verso mete che nemmeno lei conosce, ma la porta via da una vita da schiava. Fatene un grosso in bocca al lupo, buon viaggio. Grazie Lorenzo per questo messaggio, grazie Gianni, grazie Massimiliano Troiani. Torniamo domani alle 12 per viaggiare ancora con voi, tra poco Fabio e Giancarlo. Ciao a tutti.
Capital in the World,
anche in podcast su iTunes e su capital.it.